Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa alla Confap, sostenere i giovani senza giudicarli, una tragedia, l'abbandono educativo. E da Francia l'appello ad aiutare i ragazzi a scoprire il progetto di Dio su di loro, non quello imposto dai mercati. Incerto il cammino negoziale fra Israele ed Hamas, mentre proseguono i raid sulla striscia di Gaza, infuriano intanto le proteste contro Israele negli Atenei di Stati Uniti ed Europa. Sono le 14:39, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Giovani, formazione e professione, queste le tre direttrici indicate dal Papa nel discorso alla CONFAP, la Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale, ricevuta in Vaticano in occasione dei 50 anni di istituzione. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Anzitutto c'è il grazie da parte del Papa alla CONFAP per la proposta formativa integrale offerta soprattutto ai giovani, categoria fragile ed esposta ai venti della dispersione e del degrado.
Molti giovani abbandonano i loro territori di origine per cercare occupazione altrove. Alcuni intendono lavorare, ma si devono accontentare di contratti precari e sottopagati.
Dinanzi a queste situazioni il Papa chiede una presa di consapevolezza.
L'abbandono educativo e formativo è una tragedia.
Francesco invoca una legislazione che favorisca il riconoscimento sociale dei giovani. Non perdete di vista nessuno, incoraggia, in particolare chi proviene da situazioni sociali svantaggiate.
Nessuno può essere messo alla porta, soprattutto i più poveri, compresi i migranti.
Da qui l'invito a una formazione creativa e sempre aggiornata a fronte di trasformazioni del lavoro complesse e alle tentazioni di tecnofobia e tecnocrazia.
La formazione deve offrire strumenti per discernere tra le offerte di lavoro e le forme di sfruttamento.
Liberarsi dagli stereotipi che i gruppi di pressione cercano di imporci e vivere la vita con responsabilità e umiltà. Francesco raccomanda che sia rivolto a questo l'impegno educativo della Fondazione Blanquerna di Barcellona, erede della visione del beato spagnolo Raimondo Lullo, ricevuta in mattinata. Sentiamo Arianna Masotti.
Riferendosi alla pedagogia contenuta nell'opera scritta dal Beato Lullo, in cui si offrono modelli di vita cristiana che possono aiutare chiunque a seguire Cristo, Francesco afferma che è importante allontanare i giovani dagli eroi fantastici che cercano di eludere la realtà, e osserva:
quanto dolore e frustrazione producono ora nell'attualità.
Quanto dolore e frustrazione provocano oggi gli stereotipi irraggiungibili che i mercati e i gruppi di pressione pretendono di imporci. Che grande compito far scoprire ai giovani il progetto di Dio per ognuno di loro. È l'impegno che la Fondazione Blanquerna si propone, insegnando che il cristiano non deve muoversi spinto dal carrierismo, ma deve tendere all'incontro con il Signore.
Formar sì.
È necessario, afferma Francesco, formare persone integre che cercano di dare il meglio di sé nel servizio a cui Dio li chiama, sapendo che tutto è cammino verso una meta che supera questa realtà, l'incontro dell'amico con l'amato che ci dà la forza di andare avanti.
Ci spostiamo sul fronte internazionale, ancora nulla di fatto sul possibile negoziato tra Israele e Hamas, sulle cui posizioni rimangono ancora molto distanti, a detta dei mediatori. Intanto sul terreno proseguono le operazioni israeliane a Rafah, mentre negli USA e in Europa continua la protesta studentesca pro-Palestina. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Attacco aereo israeliano notturno contro una residenza civile nel nord della città di Rafah, 7 i morti, tra cui 4 bambini, lo riferisce l'emittente araba Al Jazeera. Intanto sul fronte diplomatico ancora fumata nera su un possibile dialogo tra Israele e Hamas, ma il movimento fondamentalista non si fida delle proposte in atto e continua a chiedere ad Israele l'interruzione di qualsiasi operazione militare nella striscia di Gaza. Dalla sua Israele chiede la liberazione di tutti gli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas. Da New York a Los Angeles, intanto, la protesta studentesca pro-Palestina continua a infiammare il clima dei campus statunitensi. Sarebbero almeno 60 gli atenei americani dove si sta dimostrando il dissenso per la guerra in atto. Ma oltre agli USA la protesta dilaga anche in Europa. E oltre che su Gaza, Israele resta impegnato sul fronte libanese e siriano. In particolare è stato reso noto un attacco su Damasco nel quale sono rimasti feriti 8 soldati.
L'Ucraina teme attacchi russi durante il periodo della Pasqua delle chiese orientali che seguono il calendario giuliano e consiglia ai civili di non andare in chiesa in via precauzionale. Intanto 2 civili sono rimasti uccisi in un attacco russo nella regione orientale di Donetsk, bombardati stata anche Kharkiv, dove molte persone sono rimaste sotto le macerie, mentre nuovi attacchi ucraini nell'area russa di Belgorod hanno ferito due persone e provocato l'incendio di un deposito di gas. Ci spostiamo in Centro America. Criminalità, indigenza e crisi delle vocazioni rendono molto complessa la vita della comunità cristiana in Honduras. Lo evidenzia l'ufficio di aiuto alla Chiesa che soffre per i paesi centroamericani, ma l'impegno dei cattolici nel paese riesce a dare il suo cruciale contributo. Stefania Ferretti.
In Honduras le comunità cristiane locali devono fare i conti con la criminalità organizzata. Ad aggravare la situazione c'è la povertà, tanto che aiuto alla Chiesa che soffre è mobilitata per supportare i civili attraverso il sostegno ai sacerdoti locali, il cui numero è sempre più in diminuzione. La coordinatrice dei progetti per l'America Centrale dell'organizzazione caritativa cattolica ha recentemente visitato il paese e afferma che tuttavia i frutti del lavoro pastorale e l'impegno della comunità cattolica sono fonte di grande speranza. L'Honduras è il secondo paese più povero dell'America Latina e sta affrontando una grave crisi energetica. Inoltre, le condizioni climatiche estreme hanno messo in crisi l'agricoltura. Tuttavia, la minaccia più grave è la violenza delle bande armate che operano nel narcotraffico e che impongono illegalmente ai cittadini il pagamento di tributi.
Andiamo in Brasile, dove i casi di dengue hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni, il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, ha riferito il Ministero della Salute locale, quando è iniziata la sorveglianza. Alessandro Guarasci ha sentito Carlo Torti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive al Gemelli di Roma.
Va sicuramente mantenuta una sorveglianza. Questa lezione del Covid è importante non dimenticarla.
Quali sintomi dà? E poi è vero che la maggior parte delle persone la sviluppano in modo asintomatico?
Assolutamente. Nell'80% dei casi, soprattutto in chi la prende per la prima volta, questa infezione è asintomatica, cioè non dà segno di sé. In circa il 20% dei casi invece si manifesta dopo la puntura della zanzara con febbre che avviene nell'arco di 5 o 6 giorni con temperature diciamo anche molto elevate.
E sui vaccini come bisogna comportarsi? Chi li deve fare e soprattutto sono consigliati?
I vaccini sono consigliati, soprattutto ci riferiamo al viaggiatore che si rechi in una zona ad alta incidenza di trasmissione di questa infezione.
Escalation di violenza in Sudan. Due autisti del Comitato Internazionale della Croce Rossa sono stati uccisi e altri tre membri dello staff sono rimasti feriti da un attacco di uomini armati a un convoglio nel sud Darfur. Il team rientrava dalla IBA, dove aveva valutato la situazione umanitaria delle comunità toccate dalla violenza armata. E la violenza continua a tenere banco anche ad Haiti, dove le bande hanno ripreso gli attacchi nelle strade della capitale, Port-au-Prince. Voltiamo pagina. Concluso ieri a Sacrofano, vicino Roma, parroci per il sinodo, l'incontro di 300 sacerdoti in rappresentanza dei parroci di tutto il mondo riuniti per condividere esperienze vissute di sinodalità. Avevamo bisogno di ascoltare la loro voce forte e chiara, ha commentato Monsignor Marin de Saint-Martin, sottosegretario al sinodo dei vescovi. Federico Piana lo ha sentito.
Prima di tutto sono stati convocati perché durante il sinodo dei Vescovi, a ottobre del 23, abbiamo sentito la mancanza di una voce più chiara e più ampia dei parroci. Soprattutto ci apportano la loro esperienza, perché la sinodalità è soprattutto un'esperienza, non è solo teoria, un disegno di nuove strutture, è un'esperienza di Cristo, del Vangelo in mezzo al mondo, una Chiesa che è comunione, ma vera comunione.
Il Papa ai parroci ha dato un mandato, quello di essere missionari della sinodalità.
Ai parroci è stato dato il mandato specifico del Papa, come mandato chiaro, soprattutto tra i confratelli parroci, non chiudersi. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima dello Spirito, di Cristo, chiusi. No, bisogna andare oltre, raccontare quello che è stato vissuto.
Era l'ultimo servizio per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia e da Paola Simonetti in studio e redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.